Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Il 20° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale si svolge ancora e sempre di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano, a diretto contatto con lo scenario che illustra la vita di Muhammad, che è il depositario del libro del Corano, un testo che, come ormai sapete, ma dobbiamo ripetere, repetita iuvant, prende forma alla metà del VI secolo, quindi in età alto medievale, ed è per questo che ci occupiamo di questa letteratura. Il Corano e il testo del Corano dice che il libro è stato rivelato tutto in una notte, poi però dice anche che il libro è stato rivelato poco per volta nel corso di circa 3 anni. E allora come stanno le cose? Come la mettiamo? E guardate sul punto 1 del repertorio, dobbiamo riflettere. Secondo la tradizione islamica, secondo il testo del Corano, come abbiamo studiato, Muhammad comincia ad avere delle visioni durante il sonno, sogna l'Arcangelo Gabriele, ma dopo queste primissime rivelazioni, vedete, il flusso della parola divina cessa per un certo tempo. Cioè Muhammad non sente più la voce di Dio né la presenza dell'Arcangelo Gabriele, e questo fatto provoca in lui un grande sconforto che lo porta ad ammalarsi. Questo fenomeno, che investe le persone che si dedicano alla vita mistica, corrisponde a quello che viene chiamato il silenzio di Dio, che è un tema tra l'altro teologico e anche antropologico di grande importanza, che incontreremo nel viaggio del prossimo anno nel cuore del Medio Oriente. E questo fenomeno viene chiamato dalla tradizione islamica col termine fatra in arabo, che significa indebolimento, ma indebolimento dovuto all'abbandono. E il fenomeno dell'abbandono è un fenomeno importante, ma dopo un certo periodo di tempo l'ispirazione riprende, e questa ripresa viene documentata e celebrata dalla 93esima sura, la sura del mattino, che noi conosciamo già, abbiamo letto e commentato qualche settimana fa. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, dice questa sura, per il mattino, per la notte che calma s'abbuia, il Signore tuo non ti ha abbandonato e non ti odia, e l'altra vita ti sarà più bella della prima, ti darà Dio e ne sarai contento. Ecco qui, quindi finisce, ecco, questa situazione dell'abbandono. Ma sul concetto dell'abbandono, dell'indebolimento dovuto dall'abbandono, noi dobbiamo riflettere. Quale termine, secondo la vostra esperienza, vorreste accostare alla parola abbandono, e in quale circostanza avete provato un senso o un'esperienza di abbandono? Guardate, sono due interrogativi che corrispondono alla stessa domanda, quindi scrivete 4 righe in proposito. L'esperienza dell'abbandono è un'esperienza che facciamo molto spesso, per tanti motivi, a volte neanche tanto gravi, a volte più pesanti per la nostra esperienza. Ora, dopodiché ha inizio per Muhammad la fase delle rivelazioni vere e proprie, che mette fine al suo stato di tristezza, di angoscia, di sconforto, di depressione, di disperazione. E quando e come avvengono queste rivelazioni vere e proprie, che hanno una continuità? Tanto la tradizione islamica quanto il testo del Corano raccontano come è sceso il messaggio divino su Muhammad, dandoci due risposte diverse e contraddittorie, come abbiamo detto, che dobbiamo analizzare. E se puntiamo la nostra attenzione sul testo della 97esima, la sura del destino o del decreto, quale informazione ne ricaviamo? Guardate, leggiamo il testo di questa sura, che è famosissima, è formato da 5 versetti, quindi per concludere il discorso sul catalogo delle parole chiave che noi stiamo costruendo relative alla letteratura del Corano nella scenografia di quella che è la vita di Muhammad, noi abbiamo un Muhammad che è prima orfano, poi pastorello, poi una persona affidabile, poi l'avvolto nel manto, poi adesso l'indebolito e l'abbandonato, che sono tutte situazioni nelle quali ci si può identificare, no? E difatti ci si identifica. E leggiamo la sura del destino, a proposito del destino di ciascuno, perché questo catalogo poi riguarda il destino, ecco, di una persona o il destino delle persone anche in generale. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, in verità lo rivelammo nella notte del destino, del decreto. Che cos'è mai la notte del destino? La notte del destino, la più bella di mille mesi. Discendono gli angeli e lo spirito, col permesso di Dio, a fissare ogni cosa. Notte di pace fino allo spuntare dell'aurora. Guardate, nel testo di questa sura, che è famosissima, non solo nel mondo islamico, ma che dice in verità lo rivelammo nella notte del destino, del decreto, appare evidente che il libro del Corano è sceso in una notte e la rivelazione tutta intera è stata fatta appunto nella notte del destino. Al-Qadar in arabo è la parola destino ed è una parola che poi rientra, ecco, nella letteratura, nella storia. C'è un famoso film che si chiama Il Destino, fatto da un regista islamico, si intitola Al-Qadar, ecco, in lingua araba, un film molto provocatorio. La notte del destino o del decreto, la notte di Al-Qadar. E quindi anche nella cultura islamica il destino è già stato decretato da Dio. Il destino è un film che parla della storia di Averroè, un filosofo che incontreremo il prossimo anno ancora una volta, abbiamo già incontrato. Questa idea della rivelazione del Corano in una notte, tutto in una volta, è contenuta anche in un'altra sura, la 44esima, la sura del fumo, ai versetti 3 e 4. La sura del fumo è di 59 versetti e contiene diversi spunti di riflessione. Noi per ora leggiamo i versetti che ci interessano, quindi leggiamo i primi 12 versetti della sura del fumo. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, per il libro chiarissimo, in verità noi l'abbiamo rivelato in una notte benedetta perché sia monito agli umani. In quella notte da noi è concesso ogni ordine saggio, perché noi inviamo i messaggeri, quale misericordia del Signore, perché Egli conosce e ascolta, il Signore dei cieli e della terra e del tramezzo. Se voi di certa scienza sapete, non v'è altro Dio che Lui, Egli fa vivere e fa morire, il vostro Signore è il Signore dei vostri padri primi. Eppure costoro nel dubbio si gingillano, ma tu attendi il giorno nel quale il cielo produrrà un fumo visibile che avvolge gli umani. Sarà questo castigo cocente, diranno: Signore, allontana da noi il castigo, perché noi siamo ora credenti. È il giudizio, il giorno del giudizio, tema centrale. Ora, i testi di queste due sure, la sura del destino al Qadar e del fumo, affermano quindi che il Corano sarebbe sceso in Muhammad tutto in una notte, che la tradizione ha fissato tra il 26 e il 27, il 26esimo, il 27esimo giorno del mese di Ramadan, che è il nono mese del calendario arabo, che è un calendario lunare, che è il mese del digiuno, che per tradizione prima ancora della della predicazione islamica è un mese rituale del digiuno presso le tribù arabe. E se leggiamo il testo di altre due sure sul tema del quando e del come sono avvenute le rivelazioni, troviamo però espressa un'altra tesi. Se leggiamo la 25esima, avete lì frammento, la sura della salvazione, che è una sura di 77 versetti, troviamo che gli avversari del profeta, di cui ora parleremo a suo tempo, montano una polemica feroce sul frazionamento delle rivelazioni. Cioè, solo sostengono che la rivelazione della verità è una, non può essere frazionata in tante parti, e Muhammad è costretto ad ammettere, lagnandosi con Dio, questa contraddizione. Ma la voce di Dio nel testo rivelato spiega, conforta e sembra alludere al fatto che nessuno è profeta in patria, e anche Mosè, in proposito, aveva avuto i suoi problemi con quelli del suo popolo. Mosè va a prendere le leggi e quelli fanno zitello d'oro, e così vale per Gesù di Nazareth, no? La stessa cosa, ma quindi continuiamo ad essere in questa tradizione. Naturalmente leggiamo i versetti dal 30 al 35 della 25esima, la sura della salvazione, per sentire che cosa dice. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, dice il messaggero di Dio: Signore, il mio popolo ha preso questo Corano in avversione. Così noi abbiamo destinato a ogni profeta un nemico di tra i malvagi, ma il tuo Signore ti batti come guida, come soccorritore. E dicono ancora quelli che ripugnano la fede: gli fosse stato almeno rivelato il Corano in una sola volta, ma noi così facciamo per confermarti con esso il cuore, e con ritmata esattezza lo recitiamo. E non ti proporranno alcun paragone senza che noi te ne diamo il vero senso e la spiegazione migliore. E coloro che saranno in massa trascinati sul volto verso la Geenna, la Geenna del fuoco è l'immagine dell'inferno, avranno il luogo pessimo, e più sviati saranno dalla via. E già demmo a Mosè il libro, e con lui stabilimmo ministro suo fratello Aaron. Quindi vedete che continua l'esegesi della letteratura biblica nel libro del Corano, e non potrebbe essere diversamente. E se poi leggiamo ancora 9 versetti della 76esima, la sura dell'uomo, chiamata anche la sura del tempo, composta da 31 versetti, troviamo ancora l'affermazione che il Corano è stato rivelato in frammenti volta per volta. E allora leggiamoli questi 9 versetti. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, in verità rivelato sappiamo in rivelazioni molte il Corano. Pazienta dunque fino al giudizio del Signore, non darà ascolto ai loro peccatori, ai loro negatori. E il nome del Signore menziona all'alba, e insulpar della sera, e parte della notte ancora, e prosternati a Lui e glorifica Lui nella notte lunga, perché davvero costoro amano l'effimero, e si lasciano dietro un giorno grave. Noi li abbiamo creati e dei corpi loro saldammo la compagine, e se volessimo li cambieremmo con altri simili. Questo è per vero un monito. Ora, chi vuole scelga verso il Signore la sua via, ma se non vuole Dio non lo vorrete, perché Dio è saggio, sapiente. Fa entrare chi vuole nella sua misericordia, e per gli iniqui tiene pronto castigo cocente. Ormai siete entrati, no, nella dinamica del testo del Corano. Vedete che, ripetiamo ancora una volta, è poesia ermetica, è poetica delle pietre. C'è ancora una citazione sulla discesa dilazionata del Corano, e quindi completiamo la nostra ricerca. Questa citazione di 7 versetti la troviamo nella 17ª, la sura del viaggio notturno, che è chiamata anche la sura dei figli di Israele, ed è composta da 111 versetti, è lunga, perché sta tra le prime, e contiene molti spunti interessanti, e su questa sura torneremo per affrontare altri temi, perché c'è un famoso viaggio notturno che a noi interessa molto, ma e che studieremo. Ma ora figuratevi che abbiamo appuntamento persino con Dante Alighieri, che arriva apposta dall'esilio per confermare queste situazioni letterarie. E rimaniamo sull'argomento che stiamo affrontando, leggiamo quest'altra affermazione a favore della tesi che il Corano è stato rivelato in modo dilazionato nel tempo. Leggiamo dalla sura del viaggio notturno, la sura dei figli di Israele. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, e con la verità l'abbiamo fatto discendere sul mondo, e con la verità è disceso, e te abbiamo soltanto come annunciatore e monito, e il Corano lo dividemmo in parti a che tu lo recitassi agli umani lentamente, lo rivelammo a brani. Vi crediate voi o non vi crediate? Certo, coloro che da prima ebbero la scienza, allorché viene loro recitato, cadono a terra proni ed esclamano: sia gloria al nostro Signore, compiuta è la promessa del Signore, e cadono proni sul volto piangendo, e l'umiltà s'accresce in loro. Di, invocatelo come Allah, o invocatelo come Rahman, comunque lo invochiate, a lui appartengono i nomi più belli. E nella tua preghiera non parlare troppo alto e troppo basso, ma cerca il giusto mezzo tra i due, e di: sia lode a Dio, che nessun figlio si scelse né si prese compagno nel regno, che non ha bisogno d'amici a salvarlo, e grida grande la sua grandezza. Certo, si capisce che gioca sui ritmi della poesia. E allora tiriamo le fila del nostro discorso. Come si è comportata la tradizione islamica di fronte a questa contraddizione? No? Il Corano è stato rivelato tutto in una notte, oppure è sceso in frammenti nel tempo? Naturalmente la tradizione islamica ha fatto conciliare le due cose. E quindi il Corano sarebbe stato fatto scendere completo in una notte ben determinata. Poi, dopo la prima rivelazione totale, il Corano sarebbe stato ripreso da Dio e poi rivelato di nuovo in frammenti. Quindi nella notte di Al-Qadar è arrivato tutto, poi Dio se lo è ripreso e lo ha poi ridato dilazionato. Ecco, questa è l'operazione che va anche presentata a gesti, perché così fa l'imam quando lo spiega. Io non ho pensato l'imam, ma mi rifatto. Ora guardate sul punto 2. La tradizione islamica afferma che il libro del Corano sarebbe stato calato, questo è il termine che viene usato, dal cielo più alto al cielo inferiore e messo a disposizione di Gabriele nel corso della notte del destino. attenzione, guardate che noi abbiamo studiato Proclo, ricordate Proclo, è il che si rifà da Aristotele, i cieli, incontreremo Dante che è uno specialista di cieli, proprio perché c'è una tradizione, quindi queste affermazioni che vengono fatte, no? Cioè a noi che abbiamo un'altra visione astronomica, no? Negli occhi e nelle orecchie, è evidente che ci sembrano strani, ma tenete conto che questa è letteratura alto medievale e quindi è evidente che il Corano arriva dal cielo più alto, al cielo di Dio, al cielo degli angeli, e c'è naturalmente una logica messa a disposizione di Gabriele nel corso della notte del destino al Qadar o del decreto. Di conseguenza il Corano in una notte scende dal cielo di Dio al cielo degli angeli. La tradizione sunnita in particolare dice che bisogna saperlo leggere bene il testo della sura del destino, del decreto, per capire che infatti i commenti di questa sura sono moltissimi e sono creativi, ispirano letteratura, e per capire che in quella notte è stato rivelato sì il Corano, ma in senso generico, attenzione, cioè non nel senso del libro già tutto strutturato, ma alla maniera di un monito. Cioè nella notte del destino al Qadar è stato rivelato lo spirito del Corano, cioè la sua forma ideale, per quello che c'è di mezzo anche a vero è, cioè la filosofia scolastica, ora non possiamo approfondire, lo faremo a suo tempo, la sua forma ideale, e il contenuto verrà poco per volta. E vedete, questo è un concetto filosofico interessante. Quindi nella notte del destino viene rivelato lo spirito del Corano, la sua forma, e poi nel il contenuto viene rivelato volta per volta in modo che venga digerito. E a proposito della forma ideale, che è un concetto sul quale avremo da lavorare nel corso del viaggio del prossimo anno, quale di queste parole, desiderio, sogno, aspirazione, completezza, modello, esempio, accostereste per prima all'espressione forma ideale? Scrivetelo, puntate sulla vostra esperienza, cos'è che in questo momento può avere per voi una forma ideale? Naturalmente questo catalogo è anche un catalogo che appartiene alla filosofia scolastica. Ora, l'espressione forma ideale a quale oggetto vi fa pensare? No, perché evidentemente scrivete due righe in proposito. L'oggetto può essere materiale, ma può essere anche metaforico. Ora, noi dobbiamo capire che nella tradizione islamica vedete c'è sempre una varietà di interpretazioni che rendono l'Islam una cultura molto eterogenea, che tuttavia su un punto concordano tutte le correnti, che il Corano o tutto intero o il primo frammento è stato rivelato durante il mese di Ramadan, e questa volta il testo del Corano è preciso, si esprime con coerenza, e lo fa nella sura seconda, la sura della vacca, che è la sura più lunga, quella composta da 286 versetti. Il testo di questa sura accoglie molti temi importanti. Noi ora focalizziamo la nostra attenzione sul tema che stiamo trattando. Leggiamo tre versetti della sura seconda, la sura della vacca. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, o voi che credete, vi è prescritto il digiuno, come fu prescritto a coloro che furono prima di voi, nella speranza che voi possiate divenire timorati di Dio per un numero determinato di giorni. Ma chi di voi è malato, si trovi in viaggio, digiunerà in seguito per altrettanti giorni. Quanto agli abili che lo rompono, lo riscatteranno col nutrire un povero. ma chi fa spontaneamente del bene, meglio sarà per lui. Il digiuno è un'opera buona per voi, se ben lo sapeste. E il mese di Ramadan, il mese in cui fu rivelato il Corano come guida per gli umani e prova chiara e diretta direzione e salvazione, non appena ne vedete la nuova luna, digiunate per tutto quel mese. E chi è malato o è in viaggio, digiuni in seguito per altrettanti giorni. Dio desidera agio per voi, non disagio, e vuole che compiate il numero dei giorni e che glorifichiate Dio, perché vi ha guidato sulla retta via, nella speranza che gli siate grati. Ora, la tradizione è orientata a pensare che probabilmente durante quella notte benedetta, tra il 26esimo e il 27esimo giorno del mese di Ramadan, ci sia stata una prima rivelazione, e Muhammad per circa 3 anni comunica le rivelazioni che via via riceve solo a pochi intimi. La tradizione ha chiamato questo periodo della carriera del profeta tempo preapostolico. Anzi, lui è molto timoroso, si vergogna anche un po' di dire che ha delle visioni. I primi discepoli del profeta, secondo la tradizione, sono stati la moglie Khadija, prima di tutto, suo cugino Ali, figlio dello zio Abu Talib, suo figlio adottivo Zaid, e Khadija hanno un figlio adottivo, questo Zaid, e i due futuri califfi, Uthman e Abu Bakr. E questi sono le persone, il gruppetto delle persone che, alle quali Muhammad dice di avere delle visioni. Oggi ho sfogliato il giornale e sono rimasto colpito da un articolo che c'era, molto articolato, l'ho guardato e l'ho riguardato per vedere se avevo... sembra che tra i pellegrini che vanno a Gerusalemme ci sia un alto numero di persone che difatti all'ospedale di Gerusalemme hanno fatto un padiglione apposito che durante il pellegrinaggio si immedesimano talmente, sono talmente emozionati che hanno delle visioni, pensano di essere Giovanni il Battezzatore o Maria di Nazaret. E appunto vedete che questi sono fenomeni che in qualche modo qual è stata la prima rivelazione che Muhammad ha avuto? Ora, la tradizione più diffusa dice che la prima rivelazione scesa su Muhammad è come la sindrome di Stendhal, che è la sindrome del pellegrino. No, la prima rivelazione scesa su Muhammad è formata dai primi 8 versetti, ne ha in tutto 19, della 96esima, la sura del grumo di sangue. Ma altre fonti della tradizione sostengono che la prima rivelazione è formata dai primi 7 versetti, ne ha 56 in tutto, della 74esima, la sura dell'avvolto nel mantello. Ora, leggiamo entrambi i frammenti, cominciando dai primi 8 versetti, li avete lì sul repertorio, della 96esima, la sura del grumo di sangue. Sembrano queste le prime rivelazioni che Muhammad ha. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, grida in nome del tuo Signore che ha creato l'essere umano da un grumo di sangue, grida, perché il tuo Signore è generosissimo, colui che ha insegnato l'uso del calamo, quindi della penna, a scrivere, a leggere, ha insegnato all'essere umano ciò che non sapeva, ma no, l'essere umano prevarica, appena crede di essere ricco, ma al tuo Signore tu finirai per tornare. Vedete, quindi la prima rivelazione è un inno alla conoscenza e alla sobrietà. E ora leggiamo i primi sette versetti della 74esima, la sura dell'avvolto nel mantello. C'è un'altra tradizione che dice no, la prima rivelazione che Muhammad ha avuto è questa: nel nome di Dio clemente e misericordioso, o avvolto nel mantello, sorgi e predica. Sapete, Muhammad sta avvolto nel mantello perché ha febbre, quando ha la rivelazione la febbre gli viene, no, sta male, sta malissimo, e si lamenta. O avvolto nel mantello, sorgi e predica, e il tuo Signore glorifica, e le tue vesti purifica, dall'abominio separati, non far finta di essere generoso, un più sperando in cambio, e pazienza al Signore. Anche qui c'è un ammonimento all'umiltà. Verso la fine dell'anno 612 una visione avrebbe ordinato a Muhammad di dare inizio al suo apostolato pubblico. Una visione che diceva: comincia a predicare pubblicamente, non ti vergognare, non aver paura. Muhammad è un timido, è uno che, come abbiamo detto, è un po' balbuziente, nonostante abbia una grande volontà di fare. Quale tema contiene questa visione? Guardate sul punto 3 del repertorio. Il tema centrale della letteratura del Corano è quello dell'annuncio del giorno del giudizio e dell'annuncio della resurrezione dei corpi, con la conseguente necessità per la persona credente di purificarsi e di migliorare sotto il profilo etico. E quindi voi direte, ma è la stessa cosa che ci richiede la letteratura dell'Antico Testamento e la letteratura dei Vangeli? Esattamente, è la stessa cosa. Il punto centrale della letteratura dell'Antico Testamento, dei Vangeli e del Corano è sempre lo stesso. Ci sarà il giorno del giudizio, ci sarà la resurrezione, e quindi bisogna purificarsi, bisogna migliorare il nostro comportamento, bisogna fare il bene. Ora, il messaggio dominante della letteratura del Corano è che la persona deve convertirsi, deve diventare più buona, caritatevole, solidale, mistica. Ora, tutti i frammenti di sure che abbiamo letto questa sera finora, andate poi a rileggerli, contengono un invito prestante alla conversione del proprio cuore al bene, e si parla spesso di un cataclisma finale, del giorno del giudizio e della vittoria definitiva di Dio, cioè della vittoria del bene sul male. Abbiamo, tutte le sure, tutti i frammenti che abbiamo letto hanno al centro questo messaggio, e continua ad esserci questo messaggio in tutte le sure del Corano. E una vittoria, quella di Dio, che instaura un regno di clemenza e di misericordia. E guai alla persona che non vuole cambiare vita, peggio per lei, peggio per la società in cui vive, dice il Corano, e per la comunità alla quale appartiene, perché chi fa il male e vive male riproduce il male e contribuisce a moltiplicare il male. A completamento di questa riflessione dobbiamo leggere i primi 10 versetti del capitolo 3 del testo del Vangelo secondo Matteo. Perché dobbiamo leggere questo frammento, questo testo? Ma perché le studiose, gli studiosi di filologia sostengono che questo testo evangelico è quello che Muhammad conosce meglio. Muhammad conosce bene tutta la letteratura dei Vangeli, canonici e apocrifi, e in particolare il Vangelo di Matteo, lo stile del Vangelo di Matteo emerge di più nella letteratura del Corano, secondo le studiose e gli studiosi di filologia. E questo è un dato ormai acclarato. Dicono che il testo del Vangelo secondo Matteo, gli studiosi è quello che Muhammad conosce meglio, e difatti ci sono molte affinità tra il testo del Corano e il testo di questo Vangelo. Guardate, confrontate il linguaggio del testo evangelico di Matteo che stiamo per leggere con il linguaggio del testo delle sure coraniche che abbiamo letto questa sera. È un interessante esercizio di lettura comparata, dove si capisce che il motivo etico, cioè l'invito pressante alla conversione del proprio cuore al bene, è dominante tanto per la letteratura dell'Antico Testamento, quanto per quella dei Vangeli, quanto per quella del Corano. E allora è lo stesso Dio che ha ispirato questi tre apparati? E già, l'opinione comune che c'è in questi apparati è che sia lo stesso Dio che abbia ispirato questi apparati, o perlomeno l'essenza di questo Dio, che poi viene rappresentato in questi apparati così come si può, cioè con tutta una serie di metafore, perché nessuno è in grado di descrivere la forma di Dio, che si può provare attraverso una serie di metafore, attraverso non la conoscenza, come voi ben sapete perché siete esperte ed esperti, ma attraverso l'inconoscenza. È chiaro questo? Leggiamo i primi 10 versetti del capitolo 3 del testo del Vangelo secondo Matteo. Incontriamo un personaggio importante, fondamentale, che sta in tutti questi apparati. In quei giorni Giovanni il battezzatore, lo conoscete bene, no? È anche il patrono qui della cittadina di Firenze, qua vicino a noi. Giovanni il battezzatore venne a predicare nel deserto della Giudea e gli diceva: cambiate vita, perché il regno di Dio è ormai vicino. Noi abbiamo letto in queste sure in continuazione questa affermazione della letteratura del Corano, un versetto sì, un versetto no, si fa questa affermazione che arriva dal testo del Vangelo di Matteo, cioè dal testo che ci presenta questo grande personaggio. Cambiate vita perché il regno di Dio è ormai vicino. A lui si riferiva il profeta Isaia quando scriveva queste parole: una voce grida nel deserto, preparate la via per il Signore, spianate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito fatto di peli di cammello e attorno ai fianchi portava una cintura di cuoio, mangiava cavallette e miele selvatico. La gente veniva a lui da Gerusalemme, da tutte le regioni della Giudea e da tutti i territori lungo il fiume Giordano. Essi confessavano pubblicamente i loro peccati ed egli li battezzava nel fiume. Venivano a farsi battezzare anche molti che appartenevano ai gruppi dei farisei e dei sadducei. Giovanni se ne accorse e disse: razza di vipere, chi abbia fatto credere di poter sfuggire al castigo che ormai è vicino? Fate vedere con i fatti che avete cambiato vita e non fatevi illusioni dicendo dentro di voi: noi siamo discendenti di Abramo. Andate a rileggere i frammenti delle sure che abbiamo letto questa sera e vedrete che questo linguaggio è il linguaggio che trovate qui, perché vi assicuro, Dio è capace di far sorgere veri figli di Abramo da queste pietre. La scura è già la radice degli alberi, pronta per tagliare, e ogni albero che non dà frutti buoni sarà tagliato e gettato nel fuoco. Giovanni, che vive nel deserto con le comunità degli esseni, identifica, vedete, in certi gruppi farisei e sadducei i suoi avversari, ma in realtà il suo nemico, e lui poi lo dirà, è il re di Giudea. E difatti, come sappiamo, Giovanni in questo scontro ci rimette la testa, no? E questo fatto ci viene raccontato nell'ambito di un raffinato contesto letterario in cui i personaggi, oltre all'eroico protagonista, il battezzatore e il precursore del Salvatore, no? Il precursore di Gesù Cristo, sono il detestabile Erode, la subdola Erodiade e la sensuale fanciulla Salomè, personaggi che sono entrati tutti nella storia della letteratura e della cultura. Anche Muhammad ha dei nemici, e ne abbiamo sentito parlare spesso nei brani delle sure del Corano che già abbiamo letto. Chi sono i nemici del profeta? Perché ce l'hanno tanto con lui? E come se la cava Muhammad in una situazione in cui ha rischiato di rimetterci la testa anche lui? Abbiamo detto che alla fine dell'anno 612, sentendosi investito da una missione profetica, Muhammad inizia il suo apostolato pubblico con una predicazione. Muhammad predica l'annuncio del giorno del giudizio, predica la possibilità della resurrezione del corpo e di conseguenza predica la necessità di una purificazione personale e la necessità di cercare e di fare il bene nella vita quotidiana. Questo è lo stesso programma che hanno proposto tutti i profeti, da Zarathustra ad Amos fino a Giovanni il Battezzatore. Ebbene, Muhammad all'inizio a chi rivolge il suo messaggio? Cioè chi vuole coinvolgere per primi nella sua missione di riformatore religioso? Attenzione, qui si pone uno dei temi più delicati che sta nella cultura islamica. All'inizio del suo apostolato, Muhammad sembra volersi accattivare la simpatia dei dirigenti della Mecca. Se comincio a convertire i più potenti, i più forti, no? Abbiamo fatto un bel pezzo di strada. Cioè, in alcuni passi del testo del Corano troviamo la traccia di questo tentativo di ingraziarsi da parte di Muhammad e di comunicare con i custodi della Kaaba della Mecca, tra l'altro sono quelli che appartengono alla sua tribù, che detenevano il potere religioso, politico ed economico. Ma il tentativo da parte di Muhammad di instaurare un dialogo con la ricca e potente classe dirigente coreishita, i Quraysh, sulla possibilità di riformare la religione della Kaaba in senso monoteista, non produce risultati positivi. Quindi probabilmente inizialmente Muhammad cerca di fare un compromesso con i padroni del santuario. E nel testo del Corano troviamo una traccia di questi avvenimenti raccontati in un alone di pentimento, però. Sembra che Muhammad voglia giustificare il fatto di aver cercato un compromesso, un accordo, una complicità con il potere. Il testo del Corano, infatti, accenna ad un apologo, cioè ad una parabola, che conosciamo per esteso attraverso il racconto della tradizione, cioè dal testo della Sira, la vita modello del profeta, voi sapete di che cosa si tratta, in cui Muhammad viene severamente rimproverato da Dio per il suo atteggiamento poco accogliente, poco caritatevole, poco solidale nei confronti dei più deboli, dei senza potere, che vengono rappresentati, così come nelle parabole del Vangelo, di solito dalle persone che non vedono, dai ciechi. Il Dio, sostiene il testo del Corano, non sembra gradire il coinvolgimento della classe dirigente politeista nella predicazione della fede autentica. Dio, ribadisce il testo del Corano, è Dio dei profeti questo, quindi non gradisce che il profeta si rivolga e si comprometta con i ricchi, cioè che cerchi la complicità dei potenti e che trascuri le persone appartenenti alle classi subalterne. Ora, la traccia di questo apologo noi la troviamo nella 80ª, la Sura Sacciglio, sapete cosa vuol dire accigliarsi, composta di 42 versetti, della quale a noi interessano i primi 10, ma prima di leggerli andiamo a prendere atto di quello che ci racconta la tradizione, se no rischiamo di non capire nulla. Cioè, leggiamo un frammento della Sira, la vita modello del profeta, che ci spiega il significato della Sura Sacciglio. Il testo della Sira racconta la parabola per intero, mentre la Sura del Corano allude, e la conoscenza del contenuto di questo apologo costituisce l'antefatto che ci permette di capire il senso, quindi, della Sura Sacciglio. Leggiamo dalla Sira questa parabola. Un povero cieco della Mecca di nome Abdallah ibn Surai si avvicinò al profeta per fargli domande sulle rivelazioni e sulla nuova fede. Il profeta si stava intrattenendo con i ricchi notabili della città che avrebbe desiderato convertire. Muhammad non fece attenzione al povero cieco e alle sue domande insistenti, s'accigliò e gli volse le spalle irritato per la sua inopportunità. Ma anche Dio, clemente e misericordioso, s'accigliò e lo rimproverò severamente. Da quel momento il profeta smise di corteggiare i notabili e si rivolse ai poveri ciechi. Ecco la metafora che arriva dalla letteratura del Vangelo. Adesso leggiamo i primi 10 versetti della Sura Sacilio e questo brano ora dovrebbe essere comprensibile per noi. C'è da dire che la sincerità presente, vedete, in questo testo, che ricorda lo stile dell'epistolario di Paolo di Tarso, no? Anche Paolo di Tarso si dice delle cose che potrebbero apparire sgradevoli, ma questo travagliato tratto autobiografico è una prova evidente che Muhammad, sebbene si consideri il profeta, tuttavia ritiene se stesso una persona uguale a tutti gli altri mortali, capace di sbagliare, di peccare come tutti gli altri, no? Anche Paolo dice: io sono la porta. Solo io sono l'apostolo, questi altri a Gerusalemme non hanno capito niente, però io sono un povero, no? Ecco, quelli, il Signore li ha scelti, è stato con loro, io non l'ho mai visto, non l'ho mai incontrato, no? Quindi io sono veramente l'apostolo, però, perché porto in giro un messaggio, e se non ci fossi io, però io non conto nulla, no? Ma questo è lo stesso tipo di operazione. Leggiamo dalla Sura Sacilio i primi 10 versetti. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, Sacilio e volse le spalle quando il cieco venne da lui. E chi ti dice che non abbia voluto purificarsi e non sia stato pronto all'ammonimento divino, che ben gli avrebbe giovato? Invece, se viene un ricco, lo accogli con ogni premura. Non ti preoccupi se accetta in purità la fede, ma chi viene a te zelante e timoroso di Dio, tu lo trascuri. No, bada che questo è un ammonimento. Ora, il fatto di volersi accattivare all'inizio la simpatia della classe religiosa al potere alla Mecca contiene degli aspetti un po' misteriosi che tra l'altro combaciano con un avvenimento molto amplificato dai media a suo tempo, derivato negli anni 1988-89 da un episodio di natura editoriale. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nell'ambito del tentativo da parte di Muhammad di accaparrarsi la simpatia dei ricchi notabili coreusciti politeisti, nasce una famosa tradizione tramandata da varie fonti e raccolta da molti commentatori, secondo cui nella 53esima, la Sura della Stella, ci sarebbero dei versetti. Sono versetti di compromissione, sarebbero stati, no? Di compromesso, no? Deve fare un compromesso Muhammad, e quindi fa un compromesso. E invece emerge una tradizione, naturalmente, di commentatori che dice che questi versetti non sarebbero stati gettati dall'Arcangelo Gabriele, e quindi non provenienti da Dio, ma provenienti da un'altra fonte alternativa a Dio. E chi è alternativo a Dio in tutte le culture se non il demonio, Satana? No, abbiamo incontrato la scorsa settimana i demoni di Fyodor Dostoevsky. E il demonio approfitta di un momento di disattenzione di Gabriele, di Muhammad. Anzi, il demonio è capace di distrarre per un momento Gabriele, gli mette un po' di sonnifero dentro il cordiale, e Gabriele si addormenta un momentino e il demonio riesce, imitando la voce da buon imitatore, a recitare a Muhammad dei versetti che naturalmente non sono divini, ma sono satanici. E questo è un tema interessante nella cultura italiana, e non solo, non solo. Quindi il demonio approfitta di un momento di distrazione di Muhammad, si traveste da Gabriele e gli suggerisce alcuni versetti che la tradizione islamica ha chiamato versetti satanici. Secondo questa tradizione, Muhammad, nella sua volontà di dialogare con i politeisti per motivi strategici e di opportunità, no, cioè se convertiva i capi avrebbe più facilmente convinto tutti gli altri, no, è chiaro, quindi cerca di fare un compromesso, e si sarebbe fatto confondere le idee fino ad aprire il suo cuore, le sue orecchie al maligno. Ma che cosa dicono di così grave, di così compromettente i versetti satanici? Guardate, nella 53esima, la Sura della Stella, ai versetti 19 e 20 sono citate tre divinità femminili della non abbiamo sempre i nostri piedi dentro alla palude, all'acquitrino del mondo di Janus, credete che ne siamo venuti fuori? Per nulla. Quindi l'alfabetizzazione deve insistere su questo. Prendiamo atto, perché tutti dicono è un problema culturale, e allora prendiamo atto. Tre divinità femminili della tradizione araba pre-islamica, venerate nella Kaaba. Quindi Allat, Haluzza e Manat, ci sono tre dee, quindi insieme al Dio Supremo. Quindi nel testo di questa sura, subito dopo il versetto 20, al posto dei versetti 21, 22 e 23, ce ne sarebbero stati altri che dicevano: queste sono dee sublimi e la loro intercessione è augurabile, certo. E quindi, e in questo caso, vedete, i versetti satanici portano su le quote rosa, ma questa affermazione
non ne hanno bisogno.
Non ne hanno bisogno. Mette in discussione l'unicità di Dio. Mette in discussione l'unicità di Dio, quindi più satanica di così. Ed è gravissimo il fatto che altre divinità si possono accostare al Dio unico. Cioè, quindi l'interrogativo che la tradizione islamica si pone è se il testo di questi due versetti contenesse una propensione di Muhammad verso il politeismo, oppure se fosse il frutto di un'affermazione di carattere strategico. Perché strategico? Beh, le studiose e gli studiosi di filologia affermano che Muhammad avrebbe cercato di giungere ad un compromesso, ad un accordo con l'oligarchia della Mecca. Ma secondo la tradizione, che si è premurata di dare una risposta mitica, tali parole non sono state ispirate da Dio, ma da Satana, che faceva il suo lavoro, insidiando Gabriele durante la dettatura. Difatti c'è tutta una tradizione che parla anche lì dello scontro tra Gabriele e Sant'Antonio e Ludimorio, la stessa cosa, no? Lo stesso tipo di situazione c'è anche qui, no? E quindi durante la dettatura queste parole sono state ben presto abrogate e dalla commissione di saggi, di cui sapete la costituzione, no? Quando hanno scritto il testo del Corano secondo l'ordine del califfo Uthman, e i due versetti satanici sono scomparsi quindi dal testo del Corano. Voi sapete che c'è un romanzo che si intitola I versi satanici, composto dallo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, pubblicato nel 1988. Sapete che nel 1989 ci ha pensato il capo spirituale della Repubblica islamica dell'Iran, l'Ayatollah Khomeini, a fargli un bel po' di pubblicità a questo romanzo. E Khomeini ha emesso una condanna, una fatwa contro Rushdie per blasfemia e diffamazione del profeta. E qui c'è un po' una generazione che si perde, perché io ho partecipato alle manifestazioni per la difesa di Khomeini quando ero in esilio a Parigi. Sembrava che sarebbe dovuto succedere qualche cosa di rivoluzionario da quelle parti, nel senso della moneta, poi dopo si sbaglia molto spesso. Ora, certe affermazioni fatte dallo scrittore, da Rushdie, risultano indifferenti alle nostre orecchie non abituate alla sacralità del Corano, ma noi non riusciamo bene a capire dove sia la blasfemia e la diffamazione se leggiamo questo romanzo. Quindi il romanzo I versi satanici di Salman Rushdie è un libro da leggere, perché è molto interessante, ma il tema fondamentale è quello dell'immigrazione, cioè un problema sociale che entra da dell'emigrazione indiana, degli indiani in altri contesti, quindi come ora il problema sociale dell'emigrazione con tutto quello che comporta dal punto di vista dell'ingiustizia, dell'accoglienza, no? Ecco, scrive, è una saga tragicomica anche ambientata nel mondo degli immigrati, quindi richiedetelo in biblioteca, leggetelo, I versi satanici è un romanzo interessante, ma per noi, per le nostre orecchie, sì, questi personaggi fanno delle affermazioni, sono delle affermazioni che ora potete identificare, quindi, però non è che. Chi sono i nemici di Muhammad? Guardate, risulta un po' strano il fatto che nel testo del Corano si parla in modo generico di tanti nemici del profeta, poi però come nemico particolarmente accanito tra i dirigenti della Mecca ne viene nominato uno solo, viene nominato solo Abu Lahab e sua moglie, e di cui non conosciamo il nome. E questa citazione la troviamo nella 111ª, la sura delle fibre di palma, o periscano o periscono. Qui ci sono tutta una serie di interpretazioni diverse. Prima di leggere il testo che ci interessa, dobbiamo fare alcune necessarie considerazioni. Guardate sul punto 5 del repertorio. La 111ª, la sura delle fibre di palma, o periscano o periscono, o sono perite, è una delle ultime, la quart'ultima, e quindi è molto corta, è formata da 5 versetti. Le studiose e gli studiosi di filologia pensano che il verbo perire, morire, no, vada interpretato non all'imperativo, all'ottativo, cioè che periscano, ma all'indicativo, periscono, e ritengono che questa sura rappresenti l'annuncio della morte avvenuta nel 624 di questo Abu Lahab, che è lo zio di Muhammad. Vedete, tutto avviene in famiglia, no? Siamo di una tribù, e in una tribù sono tutti parenti, sono centinaia e centinaia di parenti, e quindi andiamo. E lo zio di Muhammad, che secondo la tradizione è il suo più feroce nemico. Questo passo della 111ª è l'unico del Corano che contenga il nome non solo di un nemico del profeta, ma anche di un personaggio suo contemporaneo, e per giunta neppure il nome ma il soprannome. Cioè, infatti, il nome proprio di Abu Lahab, che è un soprannome, significa padre della vampa, è Abd al-Huzza. Ora, il nome della moglie di Abu Lahab, che è poi la zia di Muhammad, la zia acquistata, e non viene citato, ma si chiamava Jamila, ed è la sorella di Abu Sufyan, un altro feroce nemico del profeta, notabile della Mecca, che però il testo del Corano non cita mai. Ora, la tradizione ci racconta che questa zia del profeta, Umm Jamila, lo odiava talmente che cospargeva di spine, anzi di scaglie di legno appuntite, le faceva lei fare apposta alla falegnameria, la strada su cui Muhammad doveva passare, neanche fosse passato in bicicletta, no? Ma allora in piedi. E quindi è comprensibile il linguaggio rancoroso della sura. Beh, cioè, non poteva certo dire grazie zia, ora tutti abbiamo una nemica o un nemico reale o immaginario. Ora scrivete 4 righe contro il vostro nemico, la vostra nemica reale o immaginario, per esplicitare, dichiarare, spiegare il motivo dell'inimicizia usando le parole più rancorose possibile per scaricare la rabbia. Attenzione, è una provocazione questa, senza però, senza bisogno di cadere nel turpiloquio e senza l'utilizzo della maledizione. Ora noi non siamo più, viviamo in una società dove invece ci si scarica addosso, invece bisogna essere rancorosi, ma farlo con una certa, con un certo stile, no? E ora leggiamo il testo della 111ª, la sura delle fibre di palma o feriscano. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, periscano, sono ferite le mani di Abu Lahab, e perisca egli pure, a che gli sarà valsa la sua ricchezza e quel che si è guadagnato brucerà in un fuoco fiammeggiante insieme con sua moglie portatrice di spine, capite? Con attorno al collo una corda di fibre di palma. Vedete, questa sura ci insegna che quando parliamo delle nostre nemiche, dei nostri nemici, è bene usare la metafora, no? Il linguaggio metaforico risulta più efficace, più poetico, e anche l'espressione del rancore assume una sua eleganza che non guasta. Quali accuse vengono mosse a Muhammad dai suoi nemici? Guardate, Muhammad viene accusato di essere un mago e di essere un poeta, poeti delle pietre, che si è inventato la storia della dettatura divina e ha composto lui stesso delle rivelazioni, e quindi viene accusato di dire sciocchezze parlando della resurrezione dei morti, del giorno del giudizio, ma cosa si inventa questo? E i suoi nemici poi, senza specificare bene il senso di queste loro affermazioni, ma certamente con un intento repressivo, lo accusano di pretendere di avere un'opinione propria e di parlare al contrario rispetto alle regole imposte dai custodi del santuario della Kaaba a loro vantaggio. Guardate, di fronte a queste due affermazioni, avere un'opinione propria, che in certe situazioni è un peccato gravissimo, e parlare al contrario, cioè quindi rovesciare quelle che sono le regole imposte, cogliamo l'occasione per dire che sono i sistemi autoritari, dittatoriali, a lanciare accuse di questo genere nei confronti di quelle persone che ritengono sia utile coltivare un'opinione propria. Ora noi però ci siamo accorti che anche in regime democratico questo avviene senza bisogno di stare in una dittatura, se l'informazione non funziona nel modo corretto. E quindi l'opinione non diventa mai l'opinione propria, ma un'opinione che viene orientata, spesso in modo particolarmente distorto. E sia necessario quindi contrastare gli apparati che non concedono alla persona il diritto di formulare un'opinione propria. A questo proposito ha scritto molte pagine interessanti un'autrice che si chiama Herta Müller, che abbiamo incontrato già qualche anno fa, leggendo alcuni suoi racconti, alla quale nel 2009 è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. E adesso, a proposito del tema relativo al pretendere di avere un'opinione e al tema relativo al voler parlare al contrario, leggiamo due racconti tratti dalla raccolta che si intitola Bassure. Questa parola rappresenta il metaforico contrario del termine alture. Ci sono delle alture e ci sono delle bassure. Si riferisce al panorama dei diseredati che di solito vivono nelle bassure, non nelle alture, ed è il libro con il quale Herta Müller ha esordito nel 1982, esordito ufficialmente nel campo della letteratura, facendo pubblicare questo libro in Germania, perché in Romania questo libro non avrebbe potuto pubblicarlo, nessuno lo avrebbe pubblicato, sarebbe stato censurato. E guardate sul punto 6 del repertorio, Herta Müller è nata nel 1953 in un villaggio di lingua tedesca che si trova nel Banato rumeno, che è una regione che sta al confine tra la Serbia, la Romania e l'Ungheria. Ha studiato letteratura all'Università di Timisoara e ha trovato lavoro poi come traduttrice in un'azienda, conosceva lì, un'azienda di import-export, e la sua vita è cambiata quando si è rifiutata di diventare un'informatrice della polizia segreta del regime rumeno. Avrebbe avuto anche dei privilegi se avesse accettato questo incarico. Beh, molti paesi, molti stati c'erano, ci sono, c'erano polizie segrete. Avrete visto il film Le vite degli altri, che parla della Germania Est, no? Ecco, quindi capite il clima, no? Ecco, in questo senso. Nel 1987, Herta Müller scrive una serie di articoli che criticano pubblicamente la dittatura, anzi, lei confessa, denuncia di aver avuto queste cose, anche perché molti suoi compagni, amici, compagni, spariscono dalla circolazione. E quindi comincia ad essere perseguitata ed è costretta a fuggire in modo rocambolesco, è andata in esilio, è riuscita a dare l'esilio a Berlino, dove ancora vive tuttora. E la scuola consiglia ancora di leggere il romanzo più significativo di Herta Müller, che si intitola Il paese delle prugne verdi. In italiano sono state tradotte le sue opere più significative, e in biblioteca potete richiedere, oltre a Bassure, i romanzi intitolati Lo sguardo estraneo, In viaggio su una gamba sola, Cristina e il suo doppio, L'altalena del respiro. Ora, la prosa poetica di Herta Müller non è consolatoria, è ironica, spesso sfiora sarcasticamente la comicità, ma induce ad una continua riflessione sulla condizione umana e sulla necessità di opporsi a qualsiasi sistema opprimente. Ciò che consola, tuttavia, è il fatto che non manchino i libri da leggere di questo tono per cui ci si può allenare. Ora, di fronte alle due affermazioni sulle quali stiamo riflettendo, avere un'opinione propria e parlare al contrario, leggiamo tre brani tratti dalla raccolta Bassure. Il primo si intitola L'opinione. Guardate, questo brano è scritto per commemorare compagno di Herta Müller. Lei non ama parlare molto direttamente della sua vita privata, che aveva una sua opinione, un ingegnere che aveva una sua opinione, e che a un certo punto è sparito ed è desaparecido. E il termine ranocchio e raganella sono termini affettivi, no? Noi quando diciamo alle persone utilizziamo il termine affettivo per dire vicino caro, vicina cara, orsacchiotto nel film, il concetto. Ne so più io a un certo punto di cinofili, no, tu non andando mai al cinema. Se leggiamo l'opinione, e all'opinione poi il secondo racconto invece Parco Nero, diciamo, è una risposta a questo racconto primo che leggiamo, e poi invece Giorno Feriale, in cui viene il giorno in cui le cose si possono capovolgere tutti i giorni. L'opinione. C'era una volta un ranocchio che aveva occhi particolarmente grossi e bagnati. Il ranocchio lavorava in una fabbrica, era ingegnere, non era ben voluto nella fabbrica né dai capi né dagli operai. Il ranocchio aveva sempre e ovunque un'opinione, e il peggio di questa opinione era che si trattava di un'opinione propria, la quale era sempre diversa dall'opinione degli altri, che era semplicemente un'opinione che era l'opinione dell'ingegnere capo, che a sua volta era l'opinione del direttore, che a sua volta era l'opinione del direttore generale, che a sua volta era l'opinione del ministro. E allora il ministro disse al direttore generale, e allora il direttore generale disse al direttore, e allora il direttore disse all'ingegnere capo, e allora l'ingegnere capo disse agli ingegneri, e allora gli ingegneri dissero agli operai. Un'opinione, e cioè l'opinione che era l'opinione giusta. E allora l'opinione giusta disse che un'opinione sbagliata è il peggio che c'è, che un'opinione sbagliata è molto peggio di nessuna opinione, che un'opinione sbagliata non può essere paragonata a nessuna opinione, perché nessuna opinione è comunque un'opinione, e addirittura l'opinione dei molti è addirittura l'opinione giusta. Allora il direttore chiamò a sé il ranocchio, allora il direttore offrì al ranocchio una lunga sigaretta, allora il direttore sorrise, allora il direttore offrì al ranocchio un bicchierino di whisky, allora il direttore si rivolse al ranocchio chiamandolo caro collega, allora il direttore sorrise, allora il direttore chiese al ranocchio cos'era quella storia dell'opinione, allora il ranocchio sorrise, allora il ranocchio disse che la sua opinione era pur sempre la sua opinione. Allora il direttore ribadì che dunque l'opinione del ranocchio era pur sempre la sua propria opinione. Allora il direttore mise la bottiglia di whisky nel cassetto della scrivania, allora il direttore strinse le labbra finché non divennero un sottile tratto, allora il direttore si rivolse al ranocchio e disse che quando era così la cosa non era più così, che quando era così la cosa non era più tanto semplice, che quando era così era molto più complicata. Allora il direttore fumò la lunga sigaretta, allora il direttore sollevò le sopracciglia, allora il direttore disse che sapeva che lui aveva letto molti libri, ma il ranocchio non sapeva che nella vita non era come nei libri, che nella vita e nella prassi le cose purtroppo erano sempre diverse. Allora il ranocchio scrollò le spalle, allora il direttore lanciò uno sguardo di malocchio, allora il direttore disse che in realtà ogni opinione di cui ci si è appropriati è un'opinione propria. Allora il direttore disse che tutto stava nell'appropriarsi correttamente di un'opinione per avere un'opinione propria. Allora il direttore disse che in realtà ogni opinione propria è sostenibile se la si tiene per sé. Allora il ranocchio scosse il capo. Allora il ranocchio ritrasse le mani dal tavolo, allora il ranocchio disse che un'opinione non è un'opinione se non è detta. Allora il direttore puntò i gomiti sul tavolo, allora il direttore disse che il tutto era sbagliatissimo, ma se tuttavia era così, se ciò non di meno era così, doveva rinunciare a lui, sebbene sapesse che lui era un valente tecnico. Allora il direttore offrì al Ranocchio un posto all'osservatorio meteorologico. Da quel momento il Ranocchio fu una raganella barometro. Allora il Ranocchio raganella passava le giornate intere seduto sulle nuvole che scorrevano sopra la città. Allora il Ranocchio ascoltava sulle nuvole le previsioni atmosferiche alla radio. Allora il Ranocchio stava in mezzo alla pioggia ed era tutto zuppo e bagnato e sentiva dire alla radio che oggi il tempo era bello e che domani sarebbe stato mite. Allora il Ranocchio disse che le previsioni del tempo erano una menzogna. Allora le altre raganelle scrollarono le spalle e guardarono mute giù verso la città. Allora il direttore dell'osservatorio meteorologico chiamò a sé il Ranocchio. Allora il direttore dell'osservatorio meteorologico disse al Ranocchio che il tempo non era una cosa tanto semplice, che il tempo non era solamente il tempo. Allora il Ranocchio disse che la faccenda del tempo era una menzogna. Allora il direttore disse che alla fin fine il Ranocchio non era un tecnico. Allora il direttore dell'osservatorio meteorologico spedì il Ranocchio su una nuvola tutta bianca che si librava ai margini della città. Allora il Ranocchio si ritrovò da solo sulla nuvola bianca. Allora si sollevò una foschia bianca e inghiottì le scarpe del Ranocchio. Allora il Ranocchio guardò giù verso la città. Allora l'intera nuvola bianca si sollevò e inghiottì tutto intero il Ranocchio. Parco nero. Ragazza raggrinzita dagli occhi azzurri, dove vai la mattina presto, lungo tanto asfalto, per anni attraverso il parco nero? Quando hai detto che arrivava l'estate, non pensavi all'estate. E perché ora parli dell'autunno come se questa città non fosse di pietra, come se ci fosse mai appassita una foglia? I tuoi amici hanno ombre sui capelli e ti osservano nella tua tristezza e si abituano e si rassegnano, così sei tu. Che cosa si può fare se di qualunque cosa si parla di sconfitta? A che serve se la paura nei bicchieri di vino serve a scacciare la paura e se la bottiglia è sempre più vuota? Se la risata è squillante, se si torcono dal ridere, se ridono fino alla morte, a che serve? Eppure siamo ancora giovani e un altro dittatore è caduto e la mafia ha ucciso di nuovo qualcuno. Contro la tua paura, ragazza, non puoi bere. Sorseggi questo bicchiere come tutte le donne che non hanno una vita, che non hanno un posto in questa roba, in questa società e in nessun'altra roba, nemmeno nella propria. E se la gente non si difende, cos'altro può succedere? È vuoto nei tuoi occhi, è vuoto e stantio il tuo sentimento. È un peccato per te, ragazza, è un peccato. Giorno feriale. Le 5:30 di mattina suona la sveglia. Mi alzo, mi svesto, metto il vestito sul cuscino, mi infilo il pigiama, vado in cucina, entro nella vasca da bagno, prendo l'asciugamano, mi lavo la faccia, prendo il pettine e mi asciugo, prendo lo spazzolino da denti e mi pettino, prendo la spugna e mi lavo i denti, poi vado in bagno, mangio una fetta di tè e bevo una tazza di pane, mi sfilo l'orologio e gli anelli, mi tolgo le scarpe, raggiungo la tromba delle scale, poi apro la porta di casa, vado con l'ascensore dal quinto piano al primo, poi salgo 9 scalini e sono in strada. Nel negozio di alimentari compro un giornale, poi vado alla fermata e compro dei cornetti e, arrivata all'edicola, salgo sul tram. Scendo 3 fermate prima di salire, ricambio il saluto del portiere, poi il portiere mi saluta e vuol dire che è di nuovo lunedì. E di nuovo è finita una settimana. Entro in ufficio, dico arrivederci, appendo la giacca alla scrivania, mi siedo all'attaccapanni e inizio a lavorare. Lavoro 8 ore. Dopo aver negato l'ordine logico delle cose, sono le dittature che fanno, impongono di far tutto all'incontrario.
ma non solo le dittature, anche nelle democrazie, quando si induce a pensare in un determinato modo perché il frastuono degli spot continui ci mettono in testa delle cose che noi non vorremmo, poi succede così. Attenzione che Herta Müller è molto acuta, a leggere non solo la Romania del tempo del regime, ma oggi tutta la situazione internazionale. Ora, per quanto riguarda l'informazione, tanto le televisioni prima di tutte quanto le reti, adesso puntiamo la nostra attenzione sulla 109esima, la Sura dei Negatori. Guardate sul punto 7 del repertorio. Il testo della Sura dei Negatori è formato da 6 versetti e la quintultima corta, e il contenuto di questa sura è molto interessante perché segna una rottura chiara e definitiva con l'oligarchia coreiscita della Mecca. Il testo di questa sura è in relazione ad una proposta fatta a Muhammad dai custodi politeisti del santuario della Kaaba, che gli offrono la possibilità di codificare l'alternanza nell'uso del santuario. Per certi periodi dell'anno si poteva anche venerare Allah nel santuario della Kaaba, no? Come se fosse una delle numerose divinità della tradizione politeista araba, no? Un dio come tutti gli altri. E con la rivelazione contenuta nella 109esima, la Sura dei Negatori, Muhammad dà una risposta negativa a questa proposta, piuttosto indecente, perché è di carattere mercantilistico e priva di un testo religioso, escludendo ogni possibilità di compromesso. E forse Muhammad era stato tentato, no, come abbiamo letto nella Sura 53esima, di fare un accordo utilitaristico anche lui, ma poi si pente. La Sura dei Negatori viene considerata tuttavia dalle studiose e dagli studiosi di filologia come se fosse la carta fondamentale della tolleranza religiosa nell'Islam, per via del testo, del sesto versetto, che dice: voi avete la vostra religione, io la mia. Ora, da questo momento in poi, le persecuzioni contro Muhammad e lo sparuto gruppo dei suoi seguaci, dei suoi primi seguaci, aumentano, perché gli oligarchi della Mecca capiscono che un'eventuale espansione dell'idea del monoteismo avrebbe messo in serio pericolo il loro potere e i loro vantaggi economici si sarebbero sensibilmente ridotti. Ora, le rivelazioni di questo periodo detto di persecuzione contengono prediche che ricordano l'ostilità con cui sono stati accolti i profeti biblici. Tutti i profeti sono stati accolti male, sono stati combattuti, hanno subito, e questi discorsi tendono a rincuorare i seguaci e a minacciare il castigo di Dio sui persecutori, sui negatori. E allora leggiamo il testo della Sura dei Negatori. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, devi dire: o negatori, io non adoro quel che voi adorate, né voi adorate quel che io adoro, ed io non venero quel che voi venerate, né voi venerate quel che io venero. Voi avete la vostra religione, io la mia. Ora, le minacce, secondo la tradizione, dovevano essere abbastanza gravi, tali da mettere a repentaglio l'incolumità di Muhammad e dei suoi primi discepoli, che sono costretti a scappare, a emigrare, a rifugiarsi altrove. Poi la situazione si complicherà ancora e quindi bisognerà combattere per resistere. E guardate sul punto 8 del repertorio. La persecuzione nei confronti di Muhammad da parte degli oligarchi del santuario della Kaaba, i racconti della tradizione hanno a volte esagerato su questo tema, si basa su tentativi e lusinghe, offerte in denaro, rivolte ai discepoli del profeta perché lo tradiscano e professino apostasia, cioè un rifiuto nei suoi confronti. E questo è il senso del vocabolo fitna, rifiuto, che ricorre nelle sure di questo periodo in cui Muhammad vive alla Mecca e quindi viene chiamato periodo meccano, no? Per la precisione viene chiamato secondo periodo meccano. E dobbiamo fare un po' di ordine, no? Il primo periodo meccano è quello delle visioni iniziali, quindi dal 610 al 613 circa. Nel 612 o 613, con la rivelazione vera e propria, inizia la cosiddetta vita pubblica di Muhammad. E questo è considerato il secondo periodo meccano. Poi il profeta sarà costretto a cambiare città e vedremo quando, come e perché. Ma c'è stato un momento in questo secondo periodo meccano in cui le minacce, come racconta la tradizione, sono diventate tali da mettere a repentaglio l'incolumità di Muhammad e dei suoi primi discepoli. Muhammad si sente responsabile quindi dell'incolumità delle persone che lo seguono e la situazione non doveva essere facile. Se su pressante invito di Muhammad e sotto la guida di Ja'far ibn Ali Talib, cioè il cugino del profeta, un personaggio che muore nel 629, circa un'ottantina di persone decidono di emigrare in Abissinia, così allora veniva chiamata l'Etiopia, no? Con denominazione araba, Alabasha, è il termine che designa il nome dell'Etiopia. Questa emigrazione, avvenuta intorno al 615, benché avvolta nell'alone della leggenda, viene considerata un fatto storico. E emigrare, vedete, quindi c'è anche naturalmente questa idea all'interno dello scenario che illustra la vita di Muhammad e della comunità islamica delle origini. Emigrare vuol dire spostarsi da un luogo all'altro, anche un piccolo spostamento è pur sempre un'emigrazione. E qual è stato lo spostamento più significativo avvenuto nella vostra vita? Succede, scrivete quattro righe a proposito. Le leggende relative alla migrazione in Abissinia, in Etiopia, sono state raccolte dalla tradizione, quindi ora leggiamo un brano della Sira, la vita modello del profeta, che ci racconta questo curioso e drammatico avvenimento in modo mitico. Cioè in Etiopia, in Alabasha, c'è un re cristiano che si distingue per essere giusto e garantista. Questo re non viene chiamato dalla tradizione islamica col suo vero nome, che noi non conosciamo, ma con il suo titolo Al-Najashi, parola affine all'etiope Negus, che significa re. Tutti conoscete la parola Negus, no? E di conseguenza il Negus, il re cristiano d'Etiopia, entra nella tradizione islamica. I primi discepoli di Muhammad fuggono in Etiopia non solo per la fiducia che hanno nel Negus, ma anche perché questa zona dell'Africa orientale è una regione con la quale gli arabi della Mecca hanno rapporti commerciali di vecchia data, quindi c'è una linea precisa di trasporti anche, no? E di possibilità di arrivarci facilmente in questo posto. Un traghetto che va avanti e indietro. Il testo della Sira ci racconta che i custodi della Kaaba mandano in Etiopia degli investigatori a cercare questi fuggiati, perché temono che questi vadano in giro a raccontare cose, e inviano due messaggeri autorevoli con molti regali per il Negus, affinché lui faccia arrestare ed estradare alla Mecca questi rinnegati. Ora, gli oligarchi del santuario della Kaaba cominciano a temere che il messaggio monoteista predicato da Muhammad si espanda, no? trovi consensi. E i due messaggeri dicono all'Egus che questi giovani stupidi, tra virgolette, fuggiti dalla Mecca, sono pericolosi perché hanno abbandonato la religione dei loro padri, ma non si sono convertiti al cristianesimo. Dicono, attenzione, cioè non è che sono venuti qui da voi, bensì ad una nuova religione, dicono, sconosciuta sia a voi che a noi, e quindi bisogna indagare e reprimere, questi sono i verbi che vengono usati. Sulle prime il Negus, che racconta il testo della Sira, si arrabbia, fa cercare questi immigrati, li fa condurre davanti al suo trono in presenza dei suoi vescovi e chiede loro spiegazioni su questa nuova religione. A nome dei fuggiaschi, racconta la Sira, parla la loro guida, Giafar. Questo nome, guardate, è diventato poi Giuffa nelle fiabe della tradizione siciliana, della Sicilia colonizzata dagli arabi. Giafar, il cugino di Muhammad, che secondo la tradizione risulta uno dei primi personaggi autorevoli della cultura islamica, ma il testo del Corano non lo cita. Ora, la risposta data da Giafar al Negus e ai vescovi etiopi, che tengono aperti davanti a loro i libri delle sacre scritture, è considerata dalla tradizione una sintesi esemplare dei principi dell'Islam, un primo catechismo, un manifesto dell'umanesimo, se lo vogliamo leggere in modo laico. E che cosa dice Giafar ibn Abi Talib al Negus? Guardate, questo discorso ce lo riporta la Sira e adesso noi lo leggiamo perché è molto interessante ed è una sintesi, se volete, un manifesto dell'umanesimo all'inizio di questo movimento, perché siamo nell'alto medioevo e l'umanesimo è un movimento che sta per avere inizio. Leggiamo. E Giafar prese la parola e disse: o Negus, eravamo un popolo ignorante, adoravamo gli idoli, mangiavamo la carne di animali morti, commettevamo cattiverie, trascuravamo i doveri della parentela, non rispettavamo le leggi dell'ospitalità e il potente abusava sul debole. Così vivevamo finché Dio ci ha mandato come messaggero uno dei nostri, di cui conoscevamo la discendenza, la sincerità, la realtà e la rettitudine. Ci ha esortato ad adorare Dio, a professare la sua unità e a servire solo Lui e ad abbandonare ciò che noi e i nostri antenati abbiamo pregato oltre a Dio, pietre e idoli, e ci ha ordinato di dire sempre la verità, di essere fedeli, di rispettare la parentela, di dare ospitalità ed evitare crimini e spargimenti di sangue, e ci ha proibito di commettere cattiverie e di dire menzogne, di consumare gli averi degli orfani e di diffamare le donne come inferiori, e ci ha ordinato di pregare Dio e di non affiancargli alcun compagno, ci ha prescritto la preghiera, l'elemosina, il digiuno. E noi lo abbiamo ritenuto sincero, gli abbiamo creduto e lo abbiamo seguito in ciò che gli fu rivelato da Dio, clemente e misericordioso. Vedete che qui c'è una summa, ecco, dell'umanesimo attraverso la cultura islamica. E effettivamente la tradizione dell'Islam è sicuramente da questo punto di vista all'avanguardia. E per quanto riguarda i diritti delle persone, delle donne in particolare, vedete che qui dice una cosa che all'interno in questo momento della Mitteleuropa, entriamo poi nel sistema carolingio, ci entreremo, dove le donne non hanno nessun valore. La letteratura del Corano codifica invece i diritti delle donne in modo molto, molto preciso, dando delle garanzie, cioè che oggi sono delle garanzie limitate, però sono comunque delle garanzie, cioè all'interno del mondo occidentale carolingio le donne erano soltanto degli oggetti e mezzi di scambio. Nella letteratura del Corano invece hanno un ruolo nella disciplina giuridica e quindi è chiaro che sono tenute in considerazione. E a questo punto, ci racconta la Sira, il Negus chiede a Giafar di leggere un esempio della rivelazione divina. Dice, vabbè, dici che questo messaggero ha rivelato, allora dimmi, comunicami queste rivelazioni. E Giafar recita, attenzione, con devozione, l'inizio della 19ª, la sura di Maria. Questa Maria, Miriam in arabo, è Maria di Nazareth. E guardate sul punto 9 del repertorio. E la 19ª, la sura di Maria, è composta da 98 versetti, nei quali troviamo la prima trattazione coranica delle storie di Giovanni il Battezzatore, che abbiamo incontrato prima, e di Gesù e di Maria di Nazareth. Cioè i versetti di questa sura fanno continuo riferimento a tre testi della letteratura dei Vangeli apocrifi: il Vangelo dell'infanzia arabo-siriaco, il proto-Vangelo di Giacomo e il pseudo-Matteo. Muhammad conosce questi testi perché li ha studiati negli eremi dei padri del deserto, sapete chi sono i padri del deserto, e i primi 11 versetti della sura di Maria ci fanno capire che Muhammad conosce naturalmente anche il testo del primo capitolo del Vangelo secondo Luca, il Vangelo cosiddetto deutero-lucano, che noi conosciamo bene, abbiamo studiato a suo tempo, dove si racconta l'annuncio della nascita di Giovanni il Battezzatore fatto a suo padre Zaccaria. Ora, questo racconto il Negus cristiano è chiaro, lo conosce benissimo, e quindi ci racconta la Sira, quando sente recitare da Giafar con devozione i versetti della sura di Maria, riconosce la bontà di questa scrittura e leggiamo in proposito questo frammento dal testo della Sira. Andiamo con ordine per capire questo passaggio, perché è molto interessante. Allora il Negus chiede a Giafar di leggere un esempio della rivelazione divina e Giafar recita, Quran, l'inizio della 19ª, la sura di Maria, in cui Zaccaria prega per un erede. Quindi, diciamo, il testo della Sira ci dice soltanto questo perché dà per scontato che noi conosciamo tutto. Il Negus, che noi siamo al corrente di tutto, siamo alfabetizzate e alfabetizzati, il Negus all'udire la recitazione di quella rivelazione grida Dio mio e comincia a piangere fino ad avere, qui entriamo in una velata comicità, la barba umida, e con lui piangono i vescovi finché i loro libri si bagnano quando sentono ciò che diceva loro. Quindi il Negus disse, in verità questo testo e la rivelazione a Mosè hanno la stessa origine. Vedete, c'è un giudizio, diciamo, di carattere esegetico. Ora, che dà la Sira? Per capire che dà, appunto, Ibn Ishaq all'inizio. Per capire gli 11 versetti iniziali della 19ª, la sura di Maria, siccome il testo del Corano è come sempre ermetico, dobbiamo rifarci al primo capitolo del Vangelo secondo Luca, in cui si racconta che l'arcangelo Gabriele, sempre lui, annuncia a Zaccaria la prossima nascita di un figlio che lui tanto desidera, che dovrà chiamare Giovanni, anche se nessuno nella sua famiglia si è mai chiamato così, eccetera eccetera. Ora Muhammad dà per scontato che tutti conoscono la storia di Zaccaria e dell'annuncio della nascita di Giovanni il Battezzatore. Le studiose e gli studiosi di filologia affermano che il profeta dell'Islam ha iniziato la sua missione predicando su temi riguardanti la letteratura dei Vangeli. E sono molte le sure del Corano in cui è facile individuare una corrispondenza tra la letteratura dei Vangeli canonici e apocrifi e la letteratura del Corano. Per capire l'inizio della 19ª la sura di Maria, dobbiamo quindi rileggere il contenuto di 20 versetti del primo capitolo del Vangelo secondo Luca, e quindi leggiamoli in modo da completare le nostre eventuali lacune. Secondo Luca, al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote che si chiamava Zaccaria, apparteneva all'ordine sacerdotale di Abdia. Anche sua moglie Elisabetta era di famiglia sacerdotale, discendeva infatti dalla famiglia di Aronne. Essi vivevano rettamente di fronte a Dio e nessuno poteva dir niente contro di loro, perché ubbidivano ai comandamenti e alle leggi del Signore. Erano senza figli perché Elisabetta non poteva averne, e tutti e due ormai erano troppo vecchi. Un giorno Zaccaria era di turno al tempio per le funzioni sacerdotali. Secondo l'uso dei sacerdoti, quella volta lui toccò in sorte di entrare nel santuario del Signore per offrire l'incenso. Nell'ora in cui si bruciava l'incenso, egli si trovava all'interno del santuario e tutta la folla dei fedeli stava fuori a pregare. In quell'istante un angelo del Signore apparve da Zaccaria al lato destro dell'altare sul quale si offriva l'incenso. Appena lo vide, Zaccaria rimase molto sconvolto. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, Dio ha ascoltato la tua preghiera, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. La sua nascita ti darà una grande gioia e molti saranno contenti. Il Signore l'avrà in grande considerazione per realizzare i suoi progetti. Egli non berrà mai vino né bevande inebrianti, ma Dio lo colmerà di Spirito Santo fin dalla nascita. Questo tuo figlio riporterà molti israeliti al Signore, loro Dio. Forte e potente, come il profeta Elia, precederà la venuta del Signore per conciliare i padri con i figli, per ricondurre i ribelli a pensare come i giusti. Così egli preparerà al Signore un popolo ben disposto». Ma Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò essere sicuro di quel che mi dici? Io sono ormai vecchio e anche mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele e sto davanti a Dio». Vedete, anche la letteratura del Corano utilizza queste, sempre pronto a servirlo. Lui mi ha mandato a te a parlarti e a portarti questa bella notizia. Tu non hai creduto alle mie parole, che pure al momento giusto si avvereranno. Per questo diventerai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui si compirà la promessa che ti ho fatto». Intanto fuori dal santuario il popolo aspettava Zaccaria e si meravigliava che restasse dentro tanto tempo. Quando poi Zaccaria uscì e si accorsero che non poteva parlare con loro, capirono che nel santuario egli aveva avuto una visione. E ora, attenzione, dopo aver raccolto queste notizie, dopo aver colmato delle eventuali lacune che abbiamo, leggiamo i primi 11 versetti della 19ª la sura di Maria. È il brano che Giafar, su richiesta, ha recitato davanti al Negus e ai vescovi etiopi, i quali provano meraviglia nel sentire contenuti di cultura giudaico-cristiana presenti nella rivelazione che arriva dalla Mecca. È chiaro questo? Quindi leggiamo la sura di Maria. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, ricordo della misericordia del Signore verso il suo servo Zaccaria, quando chiamò il Signore con ascoso richiamo e disse: «O mio Signore, le ossa mi si sono indebolite e il mio capo brilla di canizie, e mai fui fortunato, Signore, nel pregarti. Ora temo dei miei nipoti dopo la morte mia. Accordami, Signore, benché sia sterile mia moglie un discendente, per la tua potenza, che sia mia erede ed erede della gente di Giacobbe. Rendilo, o mio Signore, a te gradito. O Zaccaria, ti diamo buone notizie di un fanciullo che avrà per nome Giovanni, un nome uguale non ponemmo prima», disse la voce. «Così sarà, perché il Signore ha detto: facile cosa è questa per me, che ti ho creato quando tu eri nulla. Signore, disse, dammi un segno. Rispose, il tuo segno sarà questo, che tu non parlerai più per 3 giorni interi. E uscì dal santuario al suo popolo e Dio rivelò loro, cantate le lodi del Signore all'alba e al tramonto. Vedete, nel testo di questa sura Muhammad fa l'esegesi ed è un esercizio che compie sistematicamente della letteratura dei Vangeli. Naturalmente lo fa in poesia e in modo ermetico, no, riducendo i concetti all'essenziale, perché tutti li conoscono, no, o perlomeno tutti possono completare la loro formazione. Guardate sul punto 10 del repertorio. Guardate, leggendo la letteratura del Corano, e il libro del Corano lo trovate in biblioteca, si scopre che il sacerdote Zaccaria e suo figlio Giovanni, il futuro battezzatore, non sono citati solo nella 19ª la sura di Maria, ma anche in 2 altre importanti sure dove vengono definiti e considerati veri e propri profeti. Cioè, a questo proposito potete fare un esercizio propedeutico andando a leggere il testo dei versetti 85 e 86 della festa, la sura dei greggi, per scoprire quali profeti, oltre a Zaccaria e Giovanni, vengono nominati come santi e al di sopra d'ogni altra creatura. Poi potete leggere, se volete fare questo esercizio, i versetti dal 38 al 41 della terza, la sura della famiglia di Inram. Guardate, in questo Inram noi lo abbiamo già citato, appena citato, qualche settimana fa. I personaggi di questa famiglia, e ce ne occuperemo ampiamente prossimamente, come molte altre figure della tradizione giudaica cristiana, sono particolarmente venerati nella cultura religiosa islamica. E a questo proposito adesso, attenzione, dobbiamo puntare sulla città di Damasco, la capitale della Siria, ahimè tormentata da una guerra terribile in questo momento. La città di Damasco, fondata dagli Aramei, circa una città antichissima, 1500 anni avanti Cristo, alle pendici orientali del monte Hermon, fondata nelle oasi del fiume Barada, della Damasco capitale poi del regno degli Aramei non è rimasto nulla tranne che la lingua, l'aramaico, da cui derivano l'ebraico e l'arabo. Poi Damasco è stata conquistata dagli Assiri nel VI secolo avanti Cristo, poi dai Persiani, poi da Alessandro Magno nel 333 avanti Cristo e poi nel 66 avanti Cristo diventa la città più importante della provincia romana di Siria. Vedete quante stratificazioni in questa città. Poi nel V secolo d.C. è una città bizantina e nel 656 diventa la capitale del califfato arabo degli Omayyadi ed è il momento di maggiore splendore per questa città. Guardate, il monumento più importante dal punto di vista artistico-architettonico, e ora capiamo perché stiamo con enfasi parlando di Damasco, è la grande moschea degli Omayyadi dell'VIII secolo. Guardate, noi dobbiamo sapere qualcosa che ci sfugge. In questo straordinario edificio si può visitare e venerare, come fanno tutti i pii musulmani che passano di lì, la tomba di Giovanni il Battezzatore. Dove è sepolto Giovanni? Ebbene qui, non è la tomba, è il monumento che contiene la sua testa. La testa di Giovanni il Battezzatore sta nella grande moschea degli Omayyadi a Damasco. E guardate, vicino a lui, vicino alla sua tomba, c'è quella di Zaccaria, suo padre. È evidente che si tratta di due sepolture virtuali, che però dimostrano come la cultura islamica, quella evangelica e quella biblica, si nutrano delle stesse grandi metafore culturali e della stessa struttura letteraria. E questo non ci deve, non ci può sfuggire. Con una guida della Siria che potete richiedere in biblioteca, sulla rete, navigando in rete, fate una visita a Damasco, alla grande moschea degli Omayyadi, che, e che possa essere una visita foriera di pace, la vostra, la nostra. E abbiamo lasciato Jafar la guida dei discepoli di Muhammad fuggiati in Abissinia davanti al Negus. Ebbene, come si comporta il Negus dopo che Jafar ha recitato con devozione i primi 11 versetti della Sura di Maria che abbiamo letto? Il Negus si rivolge agli investigatori arrivati dalla Mecca e afferma: non posso condannare queste persone, lasciateli qui, li controllo io, li prendo sotto la mia protezione e me ne assumo io la responsabilità. Guardate, i messaggeri, gli investigatori, tornano alla Mecca quindi senza aver raggiunto il loro scopo, e questo fatto crea un contraccolpo positivo per la giovane e perseguitata comunità, tanto che comincia ad aumentare l'interesse per il messaggio divulgato da Muhammad, il quale se ne stava nascosto perché rischiava in questo momento, e il suo morale sale. Ma poco dopo, probabilmente nell'anno 616, avviene un altro episodio importante per la storia della nascente comunità musulmana. Si assiste ad una conversione eccellente, quella di Muhammad avrebbe voluto, no, convertire i capi, no, quelli che detenevano il potere. Ebbene, la conversione di Omar ibn al-Khattab. Guardate, questo Omar ibn al-Khattab appartiene all'oligarchia della Mecca, è un accanito persecutore di Muhammad, ancora una volta ricorda Paolo di Tarso questo personaggio, ma si avvicina al messaggio delle rivelazioni e diventa un seguace della nuova fede e sarà, dopo la morte di Muhammad, il secondo califo, il secondo successore del califo, vuol dire successore del profeta. Dal 634 al 644 il califo Omar. Intorno alla conversione di Omar, che risulta un fatto strategico e politico molto importante per lo sviluppo dell'Islam, la tradizione narra un racconto leggendario in cui si dà una risposta mitica sulla ragione della conversione di Omar, che sarebbe avvenuta grazie alla magia della parola. Attenzione, un'altra volta si esalta qui la letteratura, la scrittura, la recitazione, l'evento culturale, la poesia, il linguaggio poetico. E Muhammad cresce in un gruppo di cultori della poetica delle pietre. Secondo la tradizione, il contenuto del messaggio del Corano non è solo attraente e affascinante, ma dentro alle parole da cui è formato vi è anche una dimensione estetica, è poesia di grande efficacia persuasiva dal punto di vista mistico, è poesia che invita al misticismo, e si capisce perché gli avversari di Muhammad lo accusano di essere un poeta e un mago. Attenzione, perché in arabo queste due parole, poeta, shair, e mago, sair, sono quasi simili, e qui c'è un bellissimo gioco di parole, e di usare a proprio vantaggio la magia della parola, usa la magia della parola per tirarselo in tasca, ecco, no, dicevano molto, in modo molto brutale la classe dirigente della Mecca, che si sentiva in pericolo, soprattutto il pericolo di perdere quel grande business che era il santuario politeistico, la magia della parola. E ora leggiamo il brano della Sira per concludere, che ci racconta la fase cruciale della conversione di Omar. È un bellissimo racconto anche questo. Omar ibn al-Khattab, il dignitario, persecutore dei fedeli, scoprì che la sorella faceva parte segretamente della comunità, della Umma, in Arabo, la comunità dei credenti. Si recò a casa sua per punirla di questo misfatto. Ella non negò le accuse, né si giustificò, ma cominciò a recitare la ventesima, la sura Taha. Omar ascoltò e fu attratto dalla magia della parola. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, Taha, noi non abbiamo rivelato il Corano perché tu patisca, bensì soltanto come ammonimento a chi teme, rivelazione che viene da colui che ha creato la terra e i cieli alti, il misericordioso si è atteso in gloria sul trono, Dio, non c'è altro Dio che Lui, il Dio cui appartengono i nomi più belli. Dopo aver ascoltato questo brano, Omar disse: quanto è bello questo discorso e quanto è nobile, e volle trascriverlo sul suo quaderno, Saifa, in arabo. Vedete, queste persone portavano sempre con sé un quaderno per prendere un appunto e per scrivere quattro righe in proposito, e mentre la sorella dettava con devozione, Omar scriveva e declamava e la parola scese su di lui. Bellissimo questo brano, dal punto di vista mitico è bellissimo. Non può esserci chiusura più significativa per questo itinerario in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che ci permette di incontrare un personaggio il quale estrae dalla tasca il suo saifa, il suo quaderno, per appuntare quattro righe in proposito, fatte di parole che considera belle e nobili. Quindi quando sentiamo delle parole belle e nobili, dovremmo sempre prendere un appunto. Ma perché la ventesima sura si chiama Taha? Che significato hanno queste due lettere dell'alfabeto? E poi, chi rappresenta la figura di Imran e come è composta la famiglia di Imran? Ora, per rispondere a queste domande e a molte altre, bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune. Guardate come è un bene comune quell'umile strumento che chiamiamo saifa in arabo, il quaderno. Il quaderno. E guardate, in arabo è femminile perché il quaderno è qualcosa che contiene, quindi è da una sua fecondità, quindi insita. È logico. Il quaderno, un bene comune. E è importante quindi non perdere mai la volontà di imparare e per promuovere l'apprendimento permanente la scuola è qui. La voglia di imparare fiorisce, dovrebbe fiorire soprattutto a primavera, siamo arrivati anche a primavera. Buonanotte, accorrete numerosi, che mi ricordiamo in primavera.